Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Sapete che cos'è l'Invalsi? Chi ha un figlio o un nipote che ha sostenuto di recente l'esame di terza media forse lo sa. Invalsi è un acronimo, ossia una parola formata con le lettere iniziali di una definizione. La definizione è Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione. È un ente pubblico di ricerca che in pratica dà ogni anno i voti ad alunni, docenti e istituti effettuando verifiche sulle conoscenze degli studenti. Questo è l'Invalsi. E esiste proprio una prova che si chiama Invalsi. I 560.000 ragazze e ragazzi che nel giugno scorso hanno affrontato appunto l'esame di terza media, il 18 giugno hanno sostenuto la prova nazionale Invalsi sulle conoscenze in italiano e in matematica, entrata in vigore lo scorso anno. L'istituto ha già fornito nei giorni scorsi un primo quadro su un campione statistico di 1.304 scuole medie distribuite sull'intero territorio nazionale, 1.304 sulle 6.000 scuole secondarie di primo grado in cui si è effettuato l'esame. Da questi dati emerge un divario di 3 punti in favore degli studenti del centro-nord rispetto a quelli del sud, ma soprattutto emerge che in alcune regioni del meridione si sono verificate delle copiature, si è verificato un maggior numero di copiature nel corso della prova. In pratica i docenti hanno in qualche modo aiutato a barare gli studenti. Da qui è scoppiato il caso della copiatura al sud, da qui sono stati ridimensionati i dati che inizialmente, quando erano emersi subito dopo l'esame, parlavano più o meno di un equilibrio tra centro-nord e sud o addirittura di una leggera supremazia del sud. Adesso i risultati sono cambiati e si dibatte anche su queste presunte copiature al sud. Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, un saluto a Silvio Anelli in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Affrontiamo questa ricerca pubblicata dall'Invalsi, vediamo un po' cosa dire su questi primi risultati. Ricordiamo che i risultati definitivi arriveranno poi in autunno. Questo primo campione dice dunque che in terza media vince il centro-nord, ma soprattutto che al sud ci sono stati comportamenti non regolari da parte di alcuni docenti. Ne parliamo con un primo ospite che saluto e ringrazio, Giuseppe Savagnone, editorialista dei quotidiani Avvenire, Giornale di Sicilia, per 40 anni insegnante, negli ultimi 30 anni al liceo Umberto I di Palermo. Professor Savagnone, grazie per aver accolto il nostro invito.
Prego.
Le chiedo quali sono le sue osservazioni dopo i dati che sono stati pubblicati dall'Invalsi circa la prova di italiano e matematica sostenuta sul territorio nazionale da un campione di studenti di terza media, dati che parlano di interventi perturbatori in qualche modo, e i giornali hanno parlato di una prova che è stata in qualche modo falsata nelle regioni meridionali.
Ma io direi che la prima impressione è di sgomento, non tanto per la questione della preparazione degli alunni, che al sud sembra inferiore, e indubbiamente dai dati che sono stati alla fine elaborati lo è, ma lo sgomento nasce dalla ombra che si proietta sui docenti, obiettivamente sui docenti che non sembrano essere stati in grado di gestire la prova al sud, e direi in modo consistente, perché i dati dicono che le perturbazioni, interventi perturbatori e falsanti sono stati enormemente superiori al sud, dalla Campania in giù. Dicevo sui docenti che non sono stati capaci di gestire questa prova al sud in modo corretto. Questo è, direi, il dato più preoccupante per una categoria di persone che dovrebbe avere una funzione educativa e che invece in questo caso ha fornito l'esempio assolutamente diseducativo di un atteggiamento lassista, permissivo o addirittura di furbesca complicità con gli alunni.
Lei, che da 40 anni è insegnante in Sicilia, ha mai visto di persona atteggiamenti di questo genere, di furbizia in qualche modo da parte dei docenti?
Guardi, le racconterò un episodio che mi è capitato personalissimamente. Ero assistente a un concorso per docenti, questa volta erano i docenti, i futuri docenti, gli aspiranti docenti, che facevano il concorso nella mia scuola, tanti anni fa, non immediatamente, ma mi è capitato che i professori della scuola che erano incaricati a quel tempo, ripeto, parlo di tanti anni fa, che erano incaricati a quel tempo di fare la sorveglianza sui futuri colleghi perché non copiassero, invece permettevano che copiassero e soprattutto li avvertivano quando passava qualche inviato del provveditorato che doveva controllare la correttezza della prova. Quindi ho assistito proprio a esempi di complicità assolutamente inaccettabile nei confronti, e questo credo che si debba collegare però a una caduta di professionalità, a una caduta di tensione etica che spesso qui al Sud è legata anche allo scoraggiamento per l'abbandono delle istituzioni. Le istituzioni lasciano i docenti e gli alunni in condizioni a volte deprimenti, di inefficienza, e allora la reazione è una specie di scoraggiamento o di complicità contro le istituzioni da parte degli stessi docenti.
Ecco, professor Savagnone, ovviamente non si tratta di atteggiamenti che noi vogliamo riconoscere esclusivamente ai docenti del Sud, ma qui ci sono dei dati che parlano chiaro. Noi non vogliamo giustificare affatto questi atteggiamenti, però lei stava in questo momento indicando quella che può essere in qualche modo la causa del prevalere di questi atteggiamenti, tra virgolette, furbeschi proprio nel meridione, cioè una carenza dal punto di vista proprio dell'organizzazione istituzionale delle scuole.
Direi obiettivamente, veda, che qui le particolarmente gravi condizioni sociali di tanti ambienti del Sud avrebbero richiesto e richiederebbero una ben altra presenza da parte delle istituzioni, sia degli enti locali, sia dello Stato. I docenti sono soli. Guardi, i docenti del Sud, per quello che io ho visto nella mia lunga carriera, non sono meno preparati, non sono meno intelligenti, non sono meno capaci di quelli del Nord, e a volte, anzi, devo dire, sono più creativi, sono più capaci se sono persone serie, e per fortuna ce ne sono tanti, che sono persone serie e persone che vivono bene la loro professionalità. Quando sono capaci e impegnati nella loro professione, le loro doti sono assolutamente indiscutibili e la loro preparazione è indiscutibile. Il guaio è che a volte sono demotivati. Lei pensi che qui i soldi per i buoni libro agli alunni arrivano spessissimo alla fine dell'anno, i ragazzi devono studiare senza il libro di testo, quelli delle famiglie più povere, e sono tanti, perché in certi ambienti, in certi quartieri. Io ricordo una preside, ma questo recentissimamente, che mi diceva: devo fare tutte le fotocopie per i miei alunni, perché la sua scuola è in un ambiente molto depresso e non hanno i soldi per comprarsi i libri, e il buono libro non arriva, o se arriva è del tutto insufficiente. E questo, veda, questo scoraggia il docente. Il docente poi non è motivato a prendere parte alla vita della scuola dal lato dello Stato, è piuttosto un atteggiamento di protesta, un atteggiamento di stanchezza, vedendo i propri alunni abbandonati e la propria stessa persona giuridica e istituzionale di docente è depressa e squalificata in modo continuo.
È vero che nel capoluogo siciliano ci sono scuole elementari e medie che vengono devastate, dunque bloccate per settimane da vandali ignoti?
È frequentissimo, guardi, è frequentissimo. Il fenomeno è stato più volte oggetto di considerazione qui a livello locale, perché sono scuole che sono veri e propri avamposti di guerra e praticamente vengono trattate come teste di ponte delle istituzioni in territorio nemico, e l'ambiente reagisce devastandole, reagisce incendiando i locali, reagisce imbrattando, reagisce, è una in certi casi è una guerra, ma una guerra che dovrebbe essere sostenuta dalle istituzioni e dallo Stato, dando a questi docenti anche un riconoscimento che non c'è. E da qui, ripeto, anche bisogna capire la fragilità, la debolezza a volte dell'impegno di tanti docenti al Sud. Ripeto che non è dovuta a minore capacità, a minore preparazione. E come dimostra il fatto che, ripeto, quando alcuni eroi, perché si tratta qua di eroismo, riescono e si impegnano nella lotta per superare tutto questo, a hanno anche risultati brillanti a volte. Ma guardi, noi siamo abbandonati, pensi che con i recenti tagli della Gelmini, qui anche per esempio il fenomeno della dispersione scolastica, prima veniva combattuto con gli operatori psicopedagogici nelle scuole e c'era un servizio ben fatto, ben organizzato dall'istituzione locale scolastica, ma con i tagli dello Stato, con i tagli che lo Stato ha portato però all'istruzione, tutto questo è stato depresso, tutto questo è stato ridotto, non abbiamo più a volte gli strumenti per intervenire. E lei capisce che il docente poi si sente dire: tu devi valutare oggettivamente la preparazione del tuo alunno, ma il tuo alunno è un alunno che vive in un ambiente devastato, in un ambiente degradato, e ti sono stati tolti persino gli strumenti per aiutarlo. Che stai a valutare se sa la matematica o l'italiano? Quello è un problema addirittura di assistenza sociale.
Ecco, ma la cultura che porta ad aiutare poi questi studenti con l'inganno, con la furbizia, con la complicità, è una cultura che va combattuta, che purtroppo sappiamo porta anche ad altre conseguenze, no?
È chiaro. Chi cade nella trappola di aderire a questo stile di rassegnazione, di abbandonarsi a questo clima di rassegnazione, diventa oggettivamente complice di questi fenomeni. Si può capire questa situazione, ma certamente non giustificare. Bisogna dire chiaramente ai docenti che partecipano alla vita scolastica in questo atteggiamento di rassegnazione, di demotivazione, di permissivismo, di rinuncia a esercitare il loro ruolo anche di valutatori, che è una cosa fondamentale. Bisogna dire a questi docenti che sono complici, senza rendersene conto, sono complici dei fenomeni di cui sono loro le prime vittime. Cioè, in realtà, oggi la scuola la si riscatta non cedendo, non rassegnandosi, non rinunziando e dicendo: ah, la colpa è tutta del governo. La responsabilità del governo ci sono e le responsabilità dello Stato ci sono, ma non bisogna assolutamente cadere nella trappola di abbandonarsi allo scoraggiamento, perché questo non fa altro che renderci tutti responsabili poi alla fine del degrado. Ecco, il ruolo del docente oggi è di reagire, di fare valere la sua cultura che c'è e le sue motivazioni istituzionali che sono fondamentali. Il docente ha una funzione fondamentale oggi per fare valere, per lavorare a controcorrente, sia pure in un ruolo di lotta. Guardi, io sono uno di quelli che crede ancora che fare l'insegnante sia una missione. Sarà una frase retorica, sarà una cosa che viene derisa da tanti, ma io sono convinto che senza uno spirito di missionarietà in un senso ampio, in un senso non strettamente religioso, ma in un senso che anche il non credente può accettare, di avere cioè una dimensione di lotta, una dimensione che a volte può costare grandi sacrifici, senza questo essere insegnanti diventa un mestiere esposto a queste cadute di livello, di tono e di professionalità.
Grazie professor Savagnone.
Grazie a lei, arrivederla.
Salutato dunque Giuseppe Savagnone, docente a Palermo da 40 anni, andiamo a sentire un'altra voce in questa nostra trasmissione, nella quale stiamo commentando i dati provvisori pubblicati dall'Invalsi, istituto nazionale proprio per la valutazione del sistema educativo, dati che riguardano gli esami di terza media. Si parla di un divario forte tra il nord e il sud, tra il nord e il centro da una parte e il sud che resta indietro, e si parla di questi dati anomali, soprattutto in Campania e Calabria, comportamenti opportunistici. In pratica i docenti avrebbero aiutato gli studenti a copiare. Con noi in linea c'è Caterina Romano, vicepresidente nazionale vicaria dell'Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi. L'UCIM insegna da 30 anni attualmente all'Istituto Tecnico per Geometri di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Professoressa Romano, ben trovata, grazie.
Grazie per avermi invitato a partecipare a questo dibattito.
Diamo voce alla Sicilia oggi, ne siamo molto felici. I suoi commenti su questi dati, su questo divario, ma anche su questa tra virgolette denuncia di comportamenti opportunistici. Ecco, che valore dare a questi dati arrivati dall'Invalsi, secondo lei?
Non darei a questi dati un valore assoluto, anche se hanno una importanza fondamentale e di conseguenza li dobbiamo guardare con molta attenzione. Non li prenderei come valore assoluto, perché una prova non dà ragione di tutto un processo e quindi di tutto un risultato. Quindi lo prenderei come un dato importante, un dato su cui dobbiamo riflettere, su cui dobbiamo lavorare, ma chiaramente, ecco, direi che è un dato di misurazione di un livello di apprendimento in un momento di una carriera scolastica di un alunno, anche se la valutazione comprende molto più elementi. Chiaramente qualche cosa mi sentirei di dire più che sulle prove, sull'analisi di queste prove, e qualche perplessità sostanzialmente il rapporto presentato me la suscita. Il fatto in sé è, ecco, dell'uso di comportamenti opportunistici, con questo non voglio dire che non ci possono essere, è comunque un'espressione in sé poco elegante. Poco elegante perché in partenza pare quasi che si sia alla ricerca di un determinato comportamento e di un determinato stile, ma lo dice lo stesso rapporto Invalsi, anche perché l'anno scorso c'erano stati a quanto pare dei segnali che portavano a segnalare comportamenti di questo tipo, e l'indagine stessa del rapporto, arrivando a un certo punto, lo dice in maniera molto chiara, ecco, citiamo proprio dal rapporto Invalsi, ecco, laddove dice che effettivamente sono stati messi in campo eventuali approfondimenti dell'indagine, elaborazioni statistiche per rilevare e verificare la presenza di comportamenti anomali nella modalità di somministrazione della prova. Io sto commentando la prova, non i comportamenti in questo momento, ecco, la modalità dell'analisi chiaramente, ecco, sono interrogativi che pongo e che mi pongo. L'analisi di questi comportamenti opportunistici, e mi chiedo, quando si fa una prova, che cosa si vuole verificare con la prova? I livelli di apprendimento dell'alunno, il comportamento di chi gestisce la prova, il destinatario della prova conosce l'obiettivo della prova stessa? Questo chiaramente non giustifica chi ha messo in atto dei comportamenti opportunistici, ma dico che comunque, ecco, il destinatario della prova dovrebbe conoscere, ecco, che cosa si sta valutando, ma proprio perché è addetto dell'Invalsi e del rapporto stesso, il ritorno dei risultati dovrebbe aiutare docenti e istituzioni scolastiche a migliorare un percorso.
Ecco, a questo proposito, professoressa Romano, lei ha sentito quello che diceva il suo collega Savagnone, partendo dal fatto che comportamenti opportunistici ci possono essere stati, è vero che essere insegnante al Sud Italia può portare a uno scoraggiamento e dunque poi a certi atteggiamenti di complicità con gli studenti che non sono giustificati ma si spiegano in qualche modo? Cosa pensa di questa tesi di Savagnone?
Credo che per certi versi è vero, ecco, in ogni caso io eviterei la generalizzazione, no? È vero che operare in determinati contesti difficili, demotivante per i docenti e poco motivante per l'alunno, rende molto più difficile, ecco, insegnare e aiutare ad apprendere. Con questo non significa che alcuni casi diventano un fatto assoluto comportamento diffuso, ecco, piuttosto direi che alcuni comportamenti rischiano di buttare una cattiva luce su una classe docente che fa enormi sforzi per raggiungere dei risultati comunque in condizioni difficili. Io opero, ho sempre operato nelle scuole del Sud, io opero nelle scuole del Sud, il risultato è importante nella misura in cui mi aiuta l'alunno ad acquistare autostima nelle sue capacità. Una valutazione positiva talvolta aiuta l'alunno a acquistare autostima della propria capacità. Allora, in questo senso, il risultato positivo mi aiuta a completare un processo educativo. Ecco, questo non significa che sia complice, no? di comportamenti opportunistici.
Ho capito.
Ma guardi, proprio a questo proposito, io prendo il dato dell'Invalsi come un dato oggettivo, perché d'altronde di fronte a un dato oggettivo noi dobbiamo sempre decidere se ne dobbiamo tenere conto o non ne dobbiamo tenere conto, proprio in relazione all'atteggiamento del docente.
Tra l'altro, volevo sottolineare, scusi se la interrompo, che in un'intervista rilasciata ieri proprio il presidente dell'Invalsi, Piero Cipollone, ha fatto notare come I dati sono stati raccolti fino al 30 giugno. Questa è la prima relazione che riguarda solo un gruppo di scuole campione, ma soprattutto ha detto la scuola che ha avuto un punteggio basso non vuol dire che sia peggiore di un'altra con una valutazione più alta. Bisogna analizzare, ha detto Cipollone, qual è il punto di partenza del singolo istituto e misurare il valore aggiunto che riesce a mettere in campo. Diversa è una scuola media di Scampia da una del centro storico di Roma, Bologna o Milano. Ecco, cosa pensa di queste osservazioni?
Mi pare che sia un'osservazione corretta, l'ho letto ieri sui giornali e apprezzo questa affermazione del dottore Cipollone, perché mi pare che sia chiaramente un'affermazione importante, perché contesti diversi danno dati diversi. Infatti, guardi, io esaminavo i dati della tabella 4, no? Il tempo che abbiamo avuto per tentare di riflettere su questi dati. La tabella 4 riguarda la percentuale delle risposte corrette per origine, per regioni, area geografica, e distingue tra livelli raggiunti dagli alunni di popolazione italiana e alunni non italiani, no? E mettiamo a confronto per esempio il dato della Calabria, che è la regione a indice ecco, con la media più bassa, con quello della Valle d'Aosta, che ha l'indice più alto, no? E notavo, proprio confrontando i dati degli alunni non italiani, che la media, per esempio, in italiano per gli alunni non italiani è 55 per la Calabria e 55 per la Valle d'Aosta. E mi chiedevo, abbiamo la stessa media per gli alunni non italiani? Allora mi chiedevo, ma questi docenti, no? Calabresi, ecco, che hanno lavorato raggiungendo gli stessi livelli per gli alunni non italiani, per gli alunni così come quelli della Val d'Aosta, poi hanno operato con meno professionionalità dei loro colleghi valdostani riguardo agli alunni italiani? Era solo un interrogativo che mi ponevo.
Questo insomma, in qualche modo è una sua valutazione che fa capire come bisogna riflettere su questi dati con più attenzione.
Esatto.
Noi la ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione. Buon lavoro a Caterina Romano, vicepresidente nazionale vicaria dell'Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi, docente in Sicilia ormai da 30 anni. Buone vacanze, buon lavoro. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi, i risultati della prova Invalsi, di questa prova che hanno tenuto nel giugno scorso gli studenti che hanno affrontato l'esame di terza media. Dunque i dati emersi nei giorni scorsi, studenti più bravi al centro-nord, comportamenti opportunistici al sud, continueremo a parlarne quando ad autunno usciranno i dati definitivi. Grazie ai nostri ospiti Giuseppe Savagnone e Caterina Romano, da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Tra poco i titoli del TG1 delle 13.30, poi parliamo ancora di scuola, restate sintonizzati.
Insegnanti di religione fuori dagli scrutini, la CEI, decisione pretestuosa, l'ora di religione parte della cultura italiana. Ucciso a calci e pugni dai banditi per meno di 5.000 euro nel Casertano, vittima un bidello rapinato in casa. INSE, accordo nella notte, la fabbrica non sarà chiusa, il nuovo compratore garantisce i posti di lavoro, terminata la protesta degli operai. Berlusconi, mai detto sì alle gabbie salariali, vogliamo una contrattazione decentrata, basta violazioni della privacy. Dirsi di sì a Venezia e andare in Mondovisione via internet, con meno di 150 euro alla cerimonia trasmessa in diretta sul web. Calcio, torna all'Italia in amichevole che affronta la Svizzera, diretta su Rai 1 alle 20.45, Cannavaro scavalca Maldini, un record nella storia della nazionale. Buongiorno dal TG1, una sentenza pretestuosa, povera di motivazioni, che danneggia la laicità dello Stato. Questo è il netto commento del Presidente della Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica, Monsignor Coletti, sulla decisione del TAR del Lazio che esclude gli insegnanti di religione cattolica dagli scrutini. La CEI ricorda che l'ora di religione è parte integrante della cultura italiana. Sentiamo il servizio di Gabriella Cappare.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30. Abbiamo ascoltato ascoltato il sommario del TG dell'1:30 con qualche minuto di differita grazie alla nostra regia. Saluto e ringrazio Silvio Anelli, tecnico del suono, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio, appunto in regia, Fabio Colagrande al microfono. Alle 14 vi ricordo il radiogiornale della Radio Vaticana. Continuiamo a parlare di scuola. Avete sentito anche il TG1, apre con un tema tra virgolette scolastico, con le parole che il Vescovo Coletti ha detto proprio ai microfoni della Radio Vaticana a proposito della decisione del TAR che riguarda gli insegnanti di religione. Oggi noi abbiamo parlato invece di questi dati pubblicati nei giorni scorsi dall'Invalsi, questo istituto di valutazione che riguardava gli esami di terza media. Al telefono con noi c'è Enrico Lenzi, cronista di Avvenire, esperto di politiche della scuola, che ringrazio molto per essere con noi qualche minuto. Buon pomeriggio Enrico, ben trovato.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Ecco, tu hai fatto proprio una cronaca attenta di questi dati dell'Invalsi che sono stati pubblicati nelle ultime ore, e si parla, anche se ovviamente l'istituto sul suo sito invalsi.it usa termini ovviamente più statistici, si parla ormai del caso copiatura al sud. Abbiamo sentito dei docenti proprio del sud Italia. Questi dati sono ancora provvisori, ma davvero sembra in qualche modo questo istituto aver fotografato dei comportamenti opportunistici che danno da pensare. Qual è la tua valutazione come esperto un po' di politiche scolastiche da tanti anni?
Beh, senza dubbio evidenziano comunque una diffidenza che in alcune parti del nostro paese, a cominciare soprattutto dalle regioni del sud, si ha quando si fa valutazione nella scuola. È la stessa cosa che accade un po' anche con le indagini internazionali tipo l'Ocse Pisa, quella che riguarda i quindicenni. In quel caso non sono solo le medie, ma sono tutti i ragazzi che sono nei percorsi educativi a 15 anni, per vedere quali sono le loro competenze, di solito in italiano, in matematica e scienze. Anche in questo caso diciamo che quello che ha evidenziato l'Invalsi è una diffidenza che porta gli insegnanti a temere queste prove, come se indirettamente, ma neanche poi tanto, fossero una valutazione sul loro operato, e questo li rende così diffidenti. Qui stiamo parlando della prova nazionale, quella che è stata introdotta 2 anni fa per l'esame di terza media, che è una prova uguale su tutto il territorio nazionale, sono 40 domande sulla lingua italiana e 27 sulla matematica, con risposte diciamo abbastanza chiuse, ecco, cioè sono risposte dove bisogna scegliere alle domande bisogna scegliere qual è la risposta giusta, poche sono con risposta aperta. Questo per verificare un po' com'è il grado di conoscenza dei ragazzi. È ovvio che se i ragazzi non sanno, qualche responsabilità c'era anche il docente, però insomma non è solo colpa del docente, ci sono anche altre situazioni, ci sono docenti bravissimi dappertutto, insomma, anche che fanno tanto anche se magari non sono ricettivi i ragazzi. Però ecco, in alcune zone, in alcune regioni si è evidenziato questo.
Ecco, l'assessore regionale all'istruzione della Campania, tanto per parlare di una reazione piuttosto dura rispetto ai dati dell'Invalsi, ha parlato di un'operazione mistificatoria che ha il solo scopo di giustificare i tagli alla scuola nel Mezzogiorno. E capiamo cosa c'è dietro anche questa valutazione, almeno i timori che stanno dietro.
Senza dubbio, però va detto che l'altro giorno su Avvenire abbiamo intervistato il direttore scolastico regionale della Puglia, Lucrezia Stellacci, che onestamente riconosceva questo grado di diffidenza e diceva al contrario che queste valutazioni benvengano per il bene della scuola stessa, dove non si tratta di fare classifiche, poi giornalisticamente è chiaro che si va a vedere dove sono i più bravi, dove sono i meno bravi, e quindi l'atteggiamento magari che noi giornalisti possiamo avere nei confronti di queste materie è più calcistica, chi è arrivato prima e chi invece viene retrocesso. Però senza dubbio la scuola non deve avere questo atteggiamento, e credo che neanche l'Invalsi in realtà abbia questo atteggiamento, ha semplicemente quello di fare una fotografia in modo che si possa vedere quali sono i problemi e quindi potervi porre rimedio o comunque mettere in atto strategie. Credo che se si imparasse a guardare in questo modo le classifiche da parte ovviamente della scuola, forse tanti timori scomparirebbero. Noi cerchiamo anche di spiegare questo, poi è chiaro che magari giornalisticamente rischiamo di cadere di più nel discorso di classifica e basta.
Enrico, prima di salutarti debbo chiederti un tuo primissimo commento a questo, a questa notizia dell'ultima ora, la sentenza del TAR arrivata ieri che riguarda l'insegnamento della religione, oggi la reazione forte da parte della Conferenza Episcopale Italiana, come vedi questo braccio di ferro?
Diciamo che è un braccio di ferro che dura da molto tempo, ci sono queste associazioni di carattere sindacale e anche alcune sono legate anche ad altre confessioni religiose che hanno proprio preso nel mirino l'ora di religione, stanno facendo di tutto, ogni anno, questa volta sono arrivati un po' in ritardo alla sentenza del TAR, ma gli altri anni era sempre nella vicinanza degli esami, degli scrutini finali, quindi rendeva tutto più complicato, più complesso, non è la prima volta. Certamente non capisco perché qualcuno voglia spendere così tante energie contro, quasi indicando questo come un sopruso o qualcosa che possa danneggiare i ragazzi. Non credo che si faccia torto a nessuno e poi bisogna tenere conto che chi non fa l'ora di religione, non frequenta quella, c'ha l'ora alternativa e anche quello serve a far credito. Quindi in realtà non si elimina, diciamo, non si tiene in considerazione soltanto chi fa l'ora di religione, ma si considerano tutti i ragazzi, quindi vederci una discriminazione, non so i giudici come abbiano potuto trovarci motivazioni per arrivare a questa sentenza.
Grazie Enrico Lenzi per essere stato con noi, buona giornata Enrico.
Anche a voi, grazie.
Grazie Enrico Lenzi, cronista di Avvenire, esperto di politiche scolastiche, per averci fatto compagnia in questa ultima parte della nostra diretta, di questa puntata di Al di là della notizia. Io vi ricordo tra 15 minuti l'appuntamento con il radiogiornale della Radio Vaticana. Chiudiamo qui questa trasmissione, abbiamo parlato di scuola, della prova Invalsi, dei dati pubblicati da questo istituto circa i test di terza media e la differenza fra centro-nord e sud Italia, e poi con Enrico Lenzi abbiamo anche approfondito la notizia del giorno, la reazione dei vescovi italiani a questa sentenza del TAR del Lazio che riguarda l'ora di religione. Grazie ancora a Luciana Fantini, Maria Serena Tullio in regia, a Silvio Anelli in console, da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.